nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio,
che sei il mio custode, illumina, custodisci, prega e governa a me, e ti rifugi affidata dalla pietà celeste. Amen.
Angeli e santi del cielo, pregate per noi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora ben arrivati tutti.
Grazie.
E ben trovati. E siamo qua per dare gloria al Signore prima di tutto. Perché ricordatevi, il primo scopo della nostra vita è dare la gloria a Dio. Ma come si fa a dare gloria a Dio se non si è in grazia di Dio? Quindi una buona confessione, se è necessario, se non è necessario si continua a pregare, va bene, perché si è in grazia di Dio. Ma l'importante è proprio questo, vivere in grazia di Dio. Può succedere, disgraziatamente, di cedere al demonio, di cedere al male, diciamo, va bene. Può succedere di fare anche un peccato mortale. Per carità, guardate, appena abbiamo, conosciamo, vediamo, tocchiamo con mano che siamo caduti nel peccato, non rimaniamo nel peccato. Siamo deboli tutti, siamo fragili tutti, siamo fatti di carne e ossa tutti, e le tentazioni del demonio sono tante, perché lui cerca le cose più inaudite, più sottili, più ingannevoli, per farci cadere nel peccato. E allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo avere una grande fiducia nella misericordia di Dio. Toglierci subito dal peccato mortale, perché se disgraziatamente siamo caduti, e siamo tutti tanto fragili, c'è la santa confessione. E di sacerdoti ce ne sono tanti. Se io mi vergogno ad andare dal mio sacerdote solito, quale vado da un altro. Non è mica detto che sia obbligatorio andare da quel sacerdote o da quell'altro sacerdote. Basta che sia un sacerdote, basta che siamo, ecco, l'importante è questo, convinti che abbiamo peccato, ma che la misericordia di Dio è superiore al nostro peccato, è superiore alla nostra debolezza, è superiore alla cattiveria di Satana. Il Signore è sempre pronto a perdonarci, sempre. Basta che noi ci pentiamo. Ha istituito Lui, ha voluto Lui che ci fosse quel grande sacramento che si chiama confessione o penitenza. Va bene? Ci vergogniamo ad andare dal nostro confessore solito così. Andiamo da un prete qualunque. Andiamo in una chiesa dove non ci conoscono, ma non viviamo col peccato mortale. Ecco, questa è la prima preghiera e la prima raccomandazione che io faccio. Guardate, non è tanto difficile cadere in peccato mortale, è piuttosto facile, perché la nostra debolezza è sempre grande, le tentazioni sono tante, le persone che ci sono vicine a volte, invece che aiutarci, Sì, sono di inciampo. State attenti. Noi dobbiamo voler bene a tutti, ma prima di tutto al Signore. Prima di tutto la salvezza nostra, della nostra anima. Questa è la cosa più importante. Siamo deboli, siamo fragili, siamo tanto facili a cadere, però il Signore ha inventato, perché ha inventato lui, quel grande sacramento che si chiama confessione o penitenza. Mi vergogno di andare dal mio confessore, vado da un prete qualsiasi. Non è mica detto che sia scritto nella scrittura, non so, perché devo andare sempre da quel sacerdote così. Certo, è bene avere un padre spirituale, è bene avere uno che ci segue, che ci conosce, però se questo può essere di impedimento, perché o mi vergogno, o la situazione è difficile, è delicata, non voglio che sappia certe cose questo sacerdote, tanti motivi ci possono essere. Poi il demonio ne inventa di motivi, di motivazioni per non farci andare. Guarda, allora non importa, io vado da un sacerdote che non conosco, che non mi conosce, dove, però l'importante è essere pentiti, l'importante è il pentimento, il dolore dei peccati, quello è. Perché anche se io vado a confidenza con il mio confessore, ma mi scuso, dico, cosa vuoi che sia questo? No, dobbiamo essere pentiti del peccato. Siamo tutti deboli, siamo tutti fragili, siamo tutti peccatori. E il Signore è di una misericordia infinita. È morto per noi. Se pensate che lui è morto, cosa ha sofferto nella sua passione, fino a giungere a dare la sua vita per noi. La festa più grande in paradiso è quando un peccatore si converte. È la gioia più grande, tutto il paradiso partecipa alla gioia. Perché il sacrificio di Gesù non è stato vano. Se quel peccatore si pente, chiede perdono a Dio, peccatore o peccatrice, non importa, chiede perdono a Dio e si confessa e si rimette in grazia di Dio. Ma in paradiso sapete che festa fanno? Si fa più festa in paradiso per un peccatore che si pente che non per 99 giusti che non hanno bisogno di penitenza. Lo conoscete questa frase? Ecco, ricordatevi. Quando c'è un peccatore che si pente, e se quel peccatore che si pente siamo noi, perché può succedere, siamo sempre stati in grazia di Dio, abbiamo cercato di glorificare il Signore, così, tacchete, viene un certo momento una tentazione e cadiamo. Perché siamo tutti suscettibili a cadere, sapete? Siamo tutti suscettibili a offendere il Signore. Non c'è nessuno che possa dire io sono sicuro di non offenderlo. Si può fare questa decisione di dire no, non voglio offendere il Signore, di fare il proposito sacrosanto, ma nonostante questo la nostra debolezza è così grande che data l'occasione, data la circostanza, la terapeutica, cosa viene, tira fuori il demonio, si può cadere in peccato. Per carità, guardate, io vi supplico, ma vi supplico proprio con le mani giunte così, non state a vivere in peccato mortale. Se disgraziatamente abbiamo commesso questo peccato, andiamo da un sacerdote qualsiasi, andiamo anche fuori città se volete, perché non vi conoscono, ma confessatevi, cercate di chiedere perdono al Signore, però bisogna essere pentiti. Il valore della confessione è il pentimento, perché se io dico, beh tanto, va bene, posso fare questo, dopo vado a confessarmi e vado avanti. No. Perché viene il momento che la giustizia di Dio può trionfare. Chi vi dice che dopo aver fatto un peccato mortale, per esempio, il Signore non permetta che voi morite e morite in peccato? Chi ci assicura questo? Di avere il tempo di andarci a confessare, di pentirci, di metterci a posto? Nessuno è sicuro di questo. Nessuno. Non possiamo noi dire, vabbè, io faccio questo peccato, tanto dopo vado a confessarmi. E tentare Dio, sapete? Questo pensiero è più grave del peccato mortale che avete fatto. Perché pretendete e immaginate che il Signore sia là a vostra disposizione, a nostra disposizione, per perdonarci tutte le idee storte che abbiamo e i peccati che facciamo. No. Guardate, questo per carità lontano da voi, lontano da tutti questo pensiero. Si può cadere perché siamo deboli, si può cadere in peccato perché le tentazioni sono tante così, ma mai, mai, mai che cadiate in peccato perché dite tanto dopo lui, io mi confesso e lui mi perdona. Guardate che tutti la pagano questa cosa, non si può pretendere da Dio questo, non si può dire io ti uccido Signore tanto dopo so che tu risusciti lo stesso perciò, si può fare questo? Guardate, io vi prego, vi scongiuro, il nostro nemico più grande è il demonio, è la natura umana che è corrotta, non siamo dei santi, non nasciamo con la sicurezza di essere seguaci di Gesù, non siamo sicuri di vivere bene, perché siamo deboli, perché siamo di carne e ossa, perché il demonio è terribile nelle sue tentazioni. Dobbiamo essere umili, umili, umili. È l'umiltà che ci salva, sapete. È una virtù così necessaria, ma così trascurata e così mistificata l'umiltà. Eppure vorrei proprio parlarvi di questa virtù. L'umiltà è stata definita, è verità. L'avete sentita questa definizione? L'umiltà è verità. In che cosa è verità? Io offendo il Signore mortalmente, perché il peccato mortale si chiama mortale appunto, perché se il Signore fosse là vivo io l'avrei ucciso. Con un peccato mortale io rinnovo l'uccisione di Gesù. Io rinnovo la crocifissione di Gesù. Io dico, senti, è inutile tutto quello che hai fatto, la tua redenzione, la tua morte, la tua risurrezione, tutto inutile perché io faccio quello che voglio. E in questo momento faccio quello che vuole Satana. Perché ricordatevi che ogni peccato mortale è un dire di sì a Satana, è un dire di no al Signore. Un peccato mortale solo, sapete? È così. Non possiamo dire, beh, io lo posso fare, dopo vado a confessarmi. Guardate che è terribile questo pensiero. È un'ingiuria alla bontà infinita di Dio, alla misericordia di Dio, alla sapienza di Dio. Io non posso fare questo ragionamento. Non posso dire io adesso prendo questo veleno, può darsi che non mi faccia neanche male e che sia come un blando lassativo o qualcosa del genere. Non si può, è un veleno. Ogni peccato mortale è un veleno dell'anima. Difatti uccide. Uccide la grazia di Dio che è in noi. Scaccia il Signore dal nostro cuore, dalla nostra anima, ci dà in balia di Satana. E Satana è felice quando uno commette un peccato mortale. Perché ha una rivincita, diciamo, una rivincita, è padrone di quell'anima, con un peccato mortale è così. Aprite pure se avete, vi manca l'aria, eh? È così. Sì, perché non è mica detto che dobbiamo...
C'è anche il microfono, se noi vogliamo metterlo. Il microfono, sentite tutti bene?
Sì, ma si sente, sì. Vedete, il Signore vi ha condotto qua, voi avete detto di sì. Il Signore vi ha invitato. Vi ha invitato a questi esercizi. Voi avete detto di sì. Ed è già una grande grazia, perché per aver detto di sì dovete aver vinto la vostra natura umana, la corruzione di Satana, la voglia di fare altre cose che non sono quelle di stare qua seduti a sentire una che parla. Va bene se vi parlo a nome del Signore. Vi cerco di trasmettere la verità, perché la mia missione è quella di trasmettere la verità. Il Signore ha detto di sé: io sono la via, la verità e la vita. Ve le ricordate queste tre parole? Ecco, dovete sempre averle presente. Magari scrivetele sotto un'immaginetta, sotto un'immagine di Gesù: io sono la via, la verità e la vita. È la via, è la strada per salvarci. Perché noi dove dobbiamo arrivare? Dove siamo diretti? Perché siamo qua in questo mondo? Ditemi, perché? Per caso? No, per caso no. Succede niente per caso, sapete? Niente per caso. I nostri genitori ci hanno messo al mondo. Può darsi anche che per loro sia stato anche un caso, che non avessero in mente in quel momento di voler avere figli, ma ci hanno messo al mondo. Ma il Signore non è per caso, non fa niente per caso il Signore. Se il Signore ha permesso che nostro papà e nostra mamma ci mettessero al mondo, e dovete essere sempre grati. Chiunque sia, se li conoscete, non li conoscete, se vi sono graditi o non vi piacciono, niente, pensate, un uomo e una donna li hanno messo al mondo. Perché? Perché il Signore ha voluto. Prima di tutto è questo, perché il Signore vi ha voluto. Ha voluto che vi mettessero al mondo perché voi foste vivi, foste una creatura umana destinata a goderlo per tutta l'eternità. Mica a patire, mica andare all'inferno. Forse un po' di purgatorio può darsi, ma lui si è destinato alla felicità eterna. Perché godere Dio vuol dire essere felici per tutta l'eternità. È la nostra meta. È il nostro motivo superiore, ma il più interessante, il più bello che ci sia di questa vita. Io perché vivo? Vi chiedete questo? Perché vivo? Non mi sono messo al mondo io da sola, no, di sicuro. Il Signore ha adoperato un uomo e una donna perché si unissero e dessero la vita a me. Lui però ha creato l'anima, perché se non creava l'anima noi non... Poteva il nostro papà e la nostra mamma unirsi quanto volevano, ma noi non saremmo al mondo. Lo siamo solo perché Dio ci ha voluto. Dio ci ha creato l'anima. E perché ci ha creato con un'anima? Perché potessimo poi goderlo per tutta l'eternità. Perché Dio ci ha creato per la felicità eterna. non per questa felicità passeggera qua di questo mondo. Lui ci ha creato per la felicità eterna, quella che non viene mai meno, quella che passeranno gli anni, i secoli, i millenni, ma rimane come il primo giorno. Noi ormai siamo, esistiamo, non possiamo più toglierci l'esistenza. Anche se uno si illude che suicidandosi si toglie la vita, non è vero niente. Ti togli la vita umana, ma quella spirituale, no? La tua anima è immortale. Ha avuto principio, ma non avrà fine. È l'illusione di quelli che si suicidano. Credono che sia finito. No, no. Incomincia. E come incomincia? Ma che vita incomincerà per loro? Noi non possiamo giudicare, perché quello si è suicidato, perciò è all'inferno. No, non sappiamo neanche quello. Perché era in sé, aveva il bene dell'intelletto, o non era fuori con la testa in quel momento. Vedete, noi ignoriamo troppe cose per poter giudicare. Troppe. Perché se uno, per commettere il peccato mortale, bisogna che ci sia queste due condizioni, scienz e volens, dice in latino, sapendo e volendolo. Il peccato mortale che uccide l'anima è se io so che questo è male, so che è peccato e lo voglio fare lo stesso. Ecco che cos'è il vero peccato mortale. Poi c'è quello di fragilità. In un momento di confusione, in un momento di desiderio di amore, di desiderio di felicità, quella falsa, non quella vera, si può cadere in peccato mortale. Però è come un incidente quello, e più facilmente si esce da quel peccato mortale. Ma se uno è convinto che quel peccato mortale che ha fatto ha trovato la felicità, e chi lo tira fuori? E chi lo salva? E chi lo salva? Eppure Dio ci può salvare. È l'unico che ci può salvare dal peccato mortale. Attraverso che cosa? Attraverso il pentimento. Guardate, siamo fragili, siamo deboli, siamo anche ignoranti tante volte, perché tante volte c'è anche l'ignoranza che gioca. Abbiamo tante passioni così, però da tutti si salva il Signore se c'è il vero pentimento. Il vero pentimento è dire: Signore, io ho peccato, Signore, io ti ho offeso, ma io ti chiedo perdono. Se dopo aver detto questo uno riesce ad andarsi a confessare, va bene. Ma se disgraziatamente morisse prima di potersi confessare, non va all'inferno, perché ha fatto quest'atto di pentimento. Ma prima di cadere, mettiamoci la coscienza a posto. Io conosco bene i doveri della nostra santa religione. Ho approfondito quello che è la grazia dei sacramenti. Ho ascoltato dei sacerdoti santi, dei sacerdoti dotti, dei sacerdoti che conoscono bene che cosa vuol dire la salvezza dell'anima. E mi sono avvicinato a loro per avere il perdono dei peccati, per avere la soluzione, per avere la... i consigli. Cioè, sì, scusami. Sì, grazie. Capite? Come si può? Anche il sole. E perché il demonio è il sole? non è mica contento di quello che sto dicendo, il demonio, no, proprio no, proprio no. Se potessi farmi tacere, distrarmi e fare tutto quello che volete, ma io vado avanti lo stesso, perché io non vedo qua come vanno queste sottane. Vabbè. Allora vedete, noi, tornando a noi, perché siamo stati creati? La risposta del Catechismo di San Pio X la conoscete? Perché Dio ci ha creati?
Per conoscere la per questa vita, per poter l'opera di Gesù.
Ma già si può vedere un
po'. Ve lo ricordate?
Sì.
Adesso sì, perché vedete, tutto in coro mi avete risposto. Vuol dire che queste... Quante volte ci pensate a questo? Quante volte ci riflettete a questo? Io perché sono qua in questa vita? Per andare a studiare, per andare a sposarmi, per avere figli, per fare questo, per fare l'altro. Capite? Sì, abbiamo tutti dei doveri, tutti. Perché il Signore ci ha destinato già una strada a Lui. Ecco, la cosa più intelligente, secondo me, cioè, può darsi che mi sbagli anche, sapete, perché non credo di essere... Mastro di intelligenza, però a me sembra che sia così: chiedere al Signore che cosa vuole da noi, perché ci ha creati. Lui ci ha creati per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita e goderlo per sempre. Questo è generale, ma nel mio singolo caso, nella mia singola persona, io sono stata creata in questo contesto familiare, sono stata creata in questo contesto cittadino, nazionale, sono stata creata in questo tempo invece che un altro. Avrebbe potuto crearmi 100 anni fa, 1000 anni fa, quando ancora non si conosceva neanche Gesù Cristo, invece ci ha fatto creare, ci ha fatto nascere adesso. Guardate che tutto, se noi riflettiamo, è tutta grazia del Signore. C'è tutto un perché. Perché il Signore non è uno scemo, scusate che lo dico, non è un cretino che abbia fatto, io creo queste anime qua e che vadano quel che vogliono. No, non è così. Il Signore per ciascuna anima nostra, Lui si è immolato sulla croce. Lui ha sofferto quello che ha sofferto. E ha affrontato quella morte che ha affrontato. Per ciascuno di noi. Fossimo stati anche solo uno, questo mondo, Lui l'avrebbe fatto. Pensate che valore che ha la salvezza della nostra anima. Ha il valore della vita di un Dio. Eh sì, dobbiamo dire così. Se Lui ha affrontato quella morte che ha affrontato per salvarci l'anima, vuol dire che la nostra anima vale un tesoro, vale un bene così immenso da richiedere la morte, e che morte, del Figlio di Dio. Perché Gesù ha affrontato tutta quella la croce, per salvarci l'anima, sapete? Per aprirci le porte del paradiso che erano chiuse col peccato originale. La disobbedienza di Adamo ed Eva ci aveva chiuso per sempre le porte del paradiso. Non potevamo più entrare in paradiso. Avremmo sofferto qua su questa terra, col pericolo poi di andare all'inferno tutti. Perché senza l'aiuto di Dio, come si fa a vivere in grazia di Dio? Me lo volete dire? Io non ce l'avrei fatta. Io devo dire grazie al Signore che mi ha fatto capire, ancora da giovane, il valore immenso non misurabile della grazia di Dio, di vivere senza il peccato mortale. È una grazia, ma che penso che abbiate ricevuto tutti, perché o prima o dopo, tutti, se siete qua seduti, vuol dire che avete creduto in Gesù Cristo, nella sua redenzione, nell'intercessione della Madonna perché ci salviamo l'anima. È vero o non è vero? Perché allora perché sareste qua seduti, no? Ascoltare una che parla così. È così. Noi, pensate che il Signore ci vuole salvi. Lui ci ha creato per l'eternità. Lui ci ha creato per la felicità. Quel porco demonio, dicevo con la mia amica, quel porco demonio ci ha messo il dito in mezzo e ci ha rovinato tutto. E che Adamo ed Eva, poveretti, ci sono caduti. Dopo si sono pentiti, perché guardate che sono salvi Adamo ed Eva, ma ci sono pentiti, hanno chiesto perdono, hanno fatto penitenza del loro peccato. Però si è introdotto nella vita umana il peccato. E mi volete dire, di tutte le persone che conoscete, pensate a tutti gli amici che avete, i conoscenti, le persone con le quali lavorate, con le quali andate, che cosa sono in grazia di Dio? Provate a domandare, sono in grazia di Dio? Guardate che è tremenda la cosa, eh? È tremenda proprio. Perché anche le persone a cui noi vogliamo molto bene, i nostri amici, i nostri parenti, magari il marito, i figli, i genitori, sono in grazia di Dio. Si sono salvati l'anima quelli che sono morti. Sono dei punti di domanda di una importanza abissale, perché trattano non di un anno, di un mese, di un po' di dell'eternità. L'eternità che non finisce mai, perché noi abbiamo avuto un principio, ma non avremo fine. Il Signore ci ha destinati ad essere immortali, cioè abbiamo avuto un inizio, ci ha creato Lui l'anima attraverso i nostri genitori, abbiamo ricevuto il corpo e ormai non possiamo più cancellarci nella storia, non possiamo più dire come non ci fossimo stati, no, ormai la nostra destinazione è o la salvezza eterna o la dannazione eterna. È terribile, sapete? Se voi ci pensate bene, è terribile. E ci viene da domandare, ma questi poveri uomini e donne pensano a questo? O vanno incontro all'eternità così come scemi? Io tante volte, incontrando, magari andando in mezzo alle persone così, mi viene in mente questo, dico, ma chissà se sono in grazia di Dio. Ma chissà se tutta questa gente, andate al mercato per esempio, pensate alla gente che c'è al mercato, eppure sono tutti figli di Dio, sono tutte creature, la loro anima è stata creata direttamente da Dio, il loro corpo viene dai loro genitori. Quante di queste persone che noi incontriamo al mercato ci pensano alla vita eterna? Quante di queste persone si salveranno? Quante si danneranno? Sapete che a me vengono i brividi quando penso queste cose? E quando passo in mezzo a tanta gente così, tante persone, dico, Signore, Signore, per carità, aiutaci, perché proprio senza di Te non facciamo niente. Zero, sotto zero. Non ci salviamo neanche l'anima senza di Lui. Ma lui ha fatto di tutto perché ci salviamo l'anima. Ha dato la sua vita. Un Dio che si incarna, che si fa uomo, pensate che umiliazione è già quella, per poi morire come è morto, per amore nostro, per salvarci l'anima. Pensate che importanza ha la nostra anima. E lui, Signore, ci conosce a fondo le cose. Se si è offerto e ha sofferto quello che ha sofferto per salvarci l'anima, vuol dire che la nostra anima è veramente preziosa. Vuol dire che abbiamo un tesoro noi. Abbiamo un tesoro. Perché è una creazione di Dio la nostra anima. Mica ce la siamo data a noi. Neanche i nostri genitori non ci hanno dato l'anima. Loro ci hanno dato il corpo, ma non l'anima. L'anima è stata creata direttamente da Dio. E perché, dice la Sacra, il Catechismo, ricordatevi le belle risposte semplici ma illuminate, che perché ci ha voluto creare? Per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita e poi per goderlo per tutta l'eternità. Guardate in poche parole il Catechismo che cosa ci insegna, che verità grandissima, enorme, incommensurabile che ci insegna. Siamo qua per conoscere Dio, per amarlo e servirlo, perché io non posso servire chi non ama, io non posso seguire i comandamenti di Dio se non lo amo. Ma se non lo amo non apro neanche il Catechismo da leggerlo. Non apro neanche il Vangelo se non lo amo. Ma se io amo il Signore, leggo con avidità quello che Lui mi dice. E nel Vangelo c'è la sua parola diretta. Guardate che non è inventato dagli uomini il Vangelo. È parola di Dio. Difatti, quando legge il sacerdote in chiesa durante la messa, dice parola di Dio, vero? È parola di Dio, non è mica parola di un uomo. Se la nostra anima vale tanto, ma così tanto, da richiedere addirittura l'immolazione del figlio di Dio, ditemelo. Siamo noi così cretini che non la valutiamo? Siamo noi così stupidi che non ci pensiamo sopra? Pensate che l'anima di ciascuno di noi, tutti qua presenti, l'anima di ciascuno di noi vale la vita di un Dio. È così. È così. È un Dio, eh? Un Dio che si immola, che muore con dei dolori spasmodici tremendi, pensate al dolore della crocifissione, perché? Per aprirci le porte del paradiso, perché ci salviamo, perché non andiamo all'inferno. Ora io dico, con queste verità davanti, con queste verità sacrosante, come dobbiamo comportarci? Sentite, se un amico ci fa un piacere, noi siamo molto grati, no? Lo ringraziamo, cerchiamo di
controcambiare.
Ecco, e diciamo, vale la pena. E Signore, applichiamo questo al Signore. Ma il Signore è il nostro più grande amico, sapete? È il più grande amico che noi abbiamo, Signore. È quello che ci vuole un bene immenso, incommensurabile, superiore a tutti i beni di questo mondo. Pensate che Gesù è Dio. È quel Dio che ha creato i cieli e la terra. È quel Dio che ha inventato l'uomo, non esisteva mica l'uomo, l'ha inventato lui, l'ha creato lui, gli ha dato un'anima immortale, l'ha destinato a essere suo commensale, suo amico per sempre, per tutta l'eternità. Venite benedetti del Padre mio, dice, venite, venite, ci invita tutti Gesù, è morto per noi, ha dato la sua vita per noi, realmente, perché si è fatto uomo appunto per poter dare la vita, come Dio non poteva morire, né patire né morire, l'unica maniera per farlo era diventare uomo, e l'ha fatto, e l'ha fatto per salvarci. E noi che cosa facciamo? Ce ne infischiamo? Diciamo, fai quello che vuoi, a me non interessa. Sapete quanti sono che dicono così? Sapete quanti vivono così, che non interessa niente? Ma noi, qua, noi, se il Signore vi ha condotto qui a fare gli esercizi spirituali, e guardate che lo dovete ringraziare lui, perché non è Tizio, Caio, Sempronio, perché non è neanche la vostra volontà, è proprio il Signore che vi ha invitato, è proprio il Signore che ha voluto che veniste qua per ascoltare che cosa? Le verità della fede. Io vi trasmetto solo la verità, sapete, io non invento niente. Io non sono una... sono una voce che vi trasmette la verità. Ecco, il Signore si adopera in questo, no? Ecco, una voce per trasmettere la verità. Ma sta a voi ascoltarla, questa voce. Che non è mia, sapete, no, per carità, io non ho niente, sono una povera donna, cosa volete che... Ma vi trasmetto la parola di Dio, questo sì, vi trasmetto la sua verità, vi trasmetto, perché? Perché il Signore vuole salvarvi, perché il Signore vi vuole tutti in paradiso con Lui, sapete domani, se ci troviamo tutti in paradiso, che festa che faremo tutti insieme, vedremo, ti ricordi quella volta, vero? Perché tutto ricorderemo in paradiso, sapete? Anche questi nostri raduni, anche questi esercizi così spirituali, tutto, tutto. Diceva quella santa, tutto è grazia, eh sì, è tutto grazia, sapete? È tutto grazia di Dio. Grazia di Dio che esistiamo, perché non ci siamo dati noi la vita. Dobbiamo dire grazie ai nostri genitori, ma se il Signore non creava l'anima nostra, potevano i nostri genitori cercare di avere figli, non ne avrebbero avuti. Perché vedete che è sempre il Signore che fa, che agisce, che vuole il nostro bene. E perché ci ha voluti? Ci ha voluti che fossimo una creatura di questo mondo per poterci portare domani nel suo paradiso, a godere con Lui per tutta l'eternità. Ma capite cosa vuol dire? In paradiso non c'è più la malattia, non c'è più la morte, non c'è più la sofferenza, non ci sono più i torti, c'è solo la felicità eterna. Noi siamo creati per questo, per la felicità eterna, per godere Lui per tutta l'eternità senza alcun male, con ogni bene senza alcun male. Questo è il paradiso. E siamo tutti creati per il paradiso, eh? E siamo tutti destinati per andare là. E siccome quell'altro ci aveva rovinato tutto, il demonio, allora Gesù cosa ha fatto? Ha dato la sua vita per rimettere a posto le cose. Non dimentichiamoci che Gesù ha dato la sua vita per noi. Noi valiamo la vita di un Dio. Arriva poco? non siamo persone importanti? Se il Signore ha creduto bene di dare la sua vita per salvarci, per ciascuno di noi, per ciascuno di noi, è che ci riflettiamo poco a queste cose, è che anche i sacerdoti che io vorrei, anche i sacerdoti, anche i buoni, che predicassero tanto queste verità della fede, le continuassero a dire, a ripetere, perché noi siamo delle persone che dimentichiamo, è vero che dimentichiamo facilmente le cose, o le sottovalutiamo, invece no, non possiamo sottovalutare. Noi costiamo la vita di un Dio. Un Dio ha dato la sua vita, si è incarnato, si è fatto uomo e ha dato la sua vita per noi con una sofferenza non indifferente. Pensate che sofferenza che è quella della crocifissione. È uno dei tormenti più cattivi, più feroci che ci siano. Perché è un'agonia che si protrae, quella della crocifissione. Tu gli spari una persona, in un attimo quella muore e è finito di soffrire. Ma la crocifissione. 3 ore di agonia sulla croce. Che cosa non è costata la nostra vita spirituale? Che cosa non è costata la nostra felicità eterna? Perché lui attraverso la sua passione e morte ci ha riaperto le porte del paradiso che erano chiuse. Erano chiuse. Se non moriva lui. Però noi avremmo detto, senti Signore, c'è modo e modo anche di morire, no? Occorreva proprio che patissi tutto quello che hai patito. Sentite, è così. Se il Signore ha scelto per morire per mezzo della crocifissione, vuol dire che va bene così. Noi non siamo più intelligenti del Signore, cosa dite voi? Noi non siamo più bravi del Signore, no? Non siamo. Se Lui ha scelto quello per noi, perché ha voluto che toccassimo con mano il grandissimo amore che Lui ha per ciascuno di noi, per la nostra anima, per salvarci, perché ci vuole tutti in paradiso con Lui. Lui ci ha creato per il paradiso, non ci ha creato per l'inferno, Signore, e neanche per il purgatorio, ci ha creato per il paradiso. Purtroppo noi con le nostre debolezze lo abbiamo costretto a inventare il purgatorio, ma sappiamo che dopo il purgatorio c'è il paradiso, perché ricordatevi, dopo il purgatorio c'è il paradiso, ma poi l'inferno no. Il paradiso è chiuso per sempre, per sempre. E c'è l'eternità infelice, che non cambierà mai. Non finirà mai la sofferenza dei dannati, non finirà mai. Quella del purgatorio sì, finisce e dopo andremo in paradiso, ma quella dell'inferno. Per carità, non andiamo all'inferno. Cercate di tutto, ma non andare all'inferno. Ma non danarsi l'anima. Dopo che soffriamo qua su questa terra ancora tutta l'eternità, volete soffrire. E poi il Signore ci ha creato per Lui. È bellissimo il Signore, sapete. È di una bellezza straordinaria. Anche solo la visione della sua bellezza è il paradiso. È il paradiso. Difatti, che cos'è il paradiso? È vedere il Signore per tutta l'eternità. Se lo si vede, lo si gode, logico. È talmente bello, talmente perfetto, talmente grande, talmente la bontà infinita del Signore che solo vederlo è una felicità eterna. Questo è il paradiso. e noi siamo destinati ad andare a goderlo per tutta l'eternità. Non vuole mica che andiamo all'inferno, Signore, lo sapete. No. Tanto è vero che cosa ha fatto? Si è incarnato, è diventato uomo e ha patito quello che ha patito. Perché? Perché andassimo in paradiso, per ottenersi il perdono, perché potessimo goderlo per tutta l'eternità. Sentite, come possiamo dire di no a un Dio che ha dato la sua vita per noi? Certo che il demonio, sapete cosa fa prima di tutto? Fa che non pensiamo a queste cose, fa che non ci riflettiamo, perché se ci riflettiamo ci mettiamo in ginocchio a dire grazie, ma grazie. Ma potevi essere più buono con noi dopo che noi eravamo stati così ingrati con te? È così. Ma il demonio non vuole mica. Sì. Allora fa di tutto per non farci venire in mente il paradiso intanto, prima di tutto. È una delle idee fondamentali che il demonio combatte più di tutti. Non vuole che ci pensiamo al paradiso, perché se pensiamo che avremo un'eternità felice ci viene voglia di andarci, no? Ci viene voglia di vivere per poterlo godere il paradiso. Ma quello che non vuole il demonio. Il demonio vorrebbe condurci tutti all'inferno, tutti a soffrire con lui. E lui perché soffre così? Perché ha detto di no a Dio. Ha detto di no all'amore di Dio. Guardate che ogni peccato che noi facciamo è un dire di no all'amore di Dio. Quando in tutte le nostre case, in tutte le nostre famiglie, che siamo cattolici, vero? Abbiamo il crocifisso, è vero? E se non l'avete, compratelo. Fatemi questo favore, guardate in casa vostra se c'è un crocifisso. Prendetelo artistico come volete, bello, di avorio, oppure di legno solo. Ma abbiate un bel crocifisso. Abbiate. Perché? Perché quello vi ricorda la felicità a cui siamo chiamati. Se un Dio, un uomo paziente, e si è fatto uomo, e ha sofferto quello che ha sofferto, guardate il crocifisso, per aprirci le porte del paradiso, per pagare per noi perché potessimo entrare in paradiso. E vuol dire che il paradiso è proprio un grande bene, sapete, è un grandissimo bene. E del resto provate a pensare, noi qua su questa terra sì, abbiamo delle gioie effimere, no? Ogni tanto abbiamo delle belle feste, delle belle ricorrenze, per esempio la nascita di un bambino dà tanta gioia, non so, un matrimonio, tante soddisfazioni, un raggiungimento di uno studio, tante cose che ci danno. Ma pensate che il paradiso è la gioia più perfetta che ci sia per tutta l'eternità. Non verrà mai meno, perché qui passa, c'è per esempio una grande festa perché uno ha fatto la tesi di laurea ed è diventato professore, grande festa, vero? Ma finisce subito, finisce, dopo cosa fa? Deve insegnare, ma in paradiso no, è una festa continuata. Il paradiso è la gioia più perfetta che ci sia, continuata per sempre. Per sempre. E non finirà mai, perché il paradiso è eterno, come del resto è eterno l'inferno. Purtroppo, cercate di evitare, per carità. Perché può succedere di cadere nel peccato. Siamo deboli, siamo... Pentitevi subito, se non potete andarvi subito a confessare, dite, oh Gesù mio, perdonami, non avrei dovuto fare questo, perdonami, appena posso vado a confessarmi. se voi moriste prima di andarvi a confessare non andreste all'inferno, perché avete fatto un stato di pentimento. Capite? Perché qua si tratta poi dell'eternità, cari. E l'eternità cosa vuol dire? Non finire mai. Non finire mai. C'è l'eternità felice che è il paradiso e l'eternità infelice che è l'inferno. Il purgatorio finisce, ma il paradiso e l'inferno non finiranno mai. Ditemi voi, non abbiamo tutti un desiderio di felicità noi? Non vorremmo tutti essere tra i beati che vanno in paradiso, che sentono dal Signore, vieni benedetto, a godere per tutta l'eternità con me? E non c'è più sofferenza alcuna in paradiso, né sofferenza fisica, né sofferenza morale, né sofferenza spirituale, perché poi domani ci sarà la risurrezione della carne, avremo un corpo perfetto che non avrà più nessun male, nessuna malattia, nessuna imperfezione, e potrà godere anche il corpo della visione di Dio, che è bello, per tutta l'eternità. E non ci stancheremo mai, sapete, perché sarà come ogni momento una novità, ogni momento qualcosa per cui godere di nuovo. Questo è il paradiso, questo, un godimento eterno che non passerà mai. Al contrario, per carità, l'inferno, un patimento atroce, il patimento più grande che ci possa essere al mondo per tutta l'eternità. Perché quando non avremo più questo nostro corpo di morte e vedremo che cos'è la verità, capiremo chi è Dio e vediamo che cosa abbiamo perduto. È terribile, sapete. Guardate, pregate sempre che il Signore vi aiuti a salvarvi l'anima. Perché è Lui che ci aiuta a salvarci l'anima. Senza il suo aiuto noi non possiamo salvarci. Ma Lui, perché ci salvasse con l'anima, si è incarnato. Dal paradiso, dove era felice e contento un Dio, si è fatto uomo e ha patito quello che ha patito, lo sapete. Ci sono delle passioni di Cristo molto belle, molto ben fatte, leggetele. Leggete che cosa ha sofferto Gesù per noi. Ma chi gliel'ha fatto fare? Io dico sempre, Signore, ma quanto ci hai amati per soffrire quello che hai sofferto per amore nostro? E lo ha fatto per amore, pensate. Ora saremo proprio dei minchioni, sapete, degli stupidi autentici a non usufruire di questo bene immenso che abbiamo. Questo. Siamo deboli, d'accordo, siamo fragili, tutto quello, ma abbiamo il perdono. Abbiamo un sacramento che si chiama confessione, penitenza. E anche senza di quello basta il nostro pentimento per non farci andare all'inferno per tutta l'eternità. Poteva essere più buono di così, Signore, di lui. Ditemi, dopo che lo abbiamo offeso, dopo che lo abbiamo inchiodato sulla croce, perché siamo stati noi uomini a inchiodarlo sulla croce, sono stati i nostri peccati che l'hanno inchiodato sulla croce. Se noi fossimo stati dei santi, non era necessario che Gesù morisse così. Ma anche un solo peccato mortale ha richiesto questa sofferenza di Cristo. Quindi dobbiamo riflettere. Ecco, gli esercizi spirituali sono stati istituiti proprio per questo. Perché rivediamo questi grandi doni che il Signore ci ha fatto. Rivediamo il nostro stato di salute spirituale. Come va la mia anima? Che cosa penso del peccato? Quanto amo il Signore? Eccetera, eccetera. Ricordatevi questo, che Gesù è morto per noi e il suo desiderio più grande è quello di salvarci, di portarci tutti in paradiso. Perciò vi rimanga questa sera una revisione della vostra vita, di come siamo adesso davanti a Dio. Se morissimo in questo istante, cosa sarebbe della nostra anima? Ognuno di noi risponde a questo, a se stesso, e poi con un atto di grande amore al Signore, Gesù caro, per la tua morte, per la tua risurrezione, perdonaci. Perdonaci. Io non voglio più ucciderci col peccato, perché ogni peccato mortale è una rinnovazione del sacrificio della croce. E si è lodato Gesù Cristo.
E scusate un momento, la sua voleva parlare un momento
Siamo qui, tutti per me.